Cari fratelli, care sorelle, è stato un tempo prezioso quello dell'essere insieme, di ricordare l'opera del Signore, e quest'oggi io voglio continuare con la lettera ai Tessalonicesi, la seconda lettera. Pensiamo prima della fine, quello che penso io, prima della fine dell'anno che la concluderemo. Pensavo di fare questa mattina la prima parte, ma non andremo oltre il quarto verso, anzi, neanche tutto il quarto, Fiorenzo. Volevo dare una risposta al tuo, il fatto che si siederà nel Tempio di Dio, e ci vuole un po' di tempo e quindi lo faremo prossimamente. Dal primo verso della seconda lettera ai Tessalonicesi, il capitolo 2. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestata a suo tempo. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro con una potenza di errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. I nostri fratelli di Tessalonica avevano qualche problema, ma non è molto diverso dai problemi che abbiamo noi oggi. Erano turbati, sconvolti, perché pensavano già di essere, di vivere il giorno del Signore, il giorno terribile dell'ira di Dio. E quindi c'erano alcune informazioni contrastanti su quanto riguardava il ritorno del Signore. Ma se noi leggiamo bene il primo verso, scopriamo una cosa. L'Apostolo dice: ora fratelli, circa la venuta del nostro Signore Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, quindi fratelli, sorelle, siamo noi, circa questo incontro con il Signore, quindi si rivolge a noi, non a quelli di fuori, dice, vi posso dire che ancora non è arrivato, perché siamo qui. Quando parlerà a quelli di fuori, sarà la manifestazione in gloria, e allora tutti lo vedranno, come è scritto, anche quelli che lo hanno trafitto. Ma sta parlando a fratelli e sorelle, a quelli che sono dentro. Non sta parlando a quelli di fuori. E il fatto che siamo ancora qui, questo incontro con lui non è avvenuto. Questo è chiaro. Quindi dice, non lasciatevi turbare da questo. D'altronde, già il Signore l'aveva detto nelle sue profezie, se andiamo al capitolo 24 di Matteo, i versi da 23 a 27, per quanto riguarda la sua venuta, dirà così, dal verso 23, capitolo 24 di Matteo. Allora, se qualcuno vi dice, il Cristo è qui, oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, eccolo nel deserto, non andate. Eccolo nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quando verrà in gloria, lo vedranno tutti. Lo vedranno tutti quelli che vivranno sulla terra, come il lampo da levante a ponente. Tutti quel giorno lo vedranno. Ma il suo incontro con noi non è ancora avvenuto e non siamo ancora in quel tempo. E, come vedete, il Signore già cita nel capitolo 24 di Matteo alcuni eventi che abbiamo letto nella seconda parte di quello che abbiamo letto nel capitolo 2 della lettera ai Tessalonicesi. Ora, di quelli che hanno visto, hanno parlato degli avvistamenti della venuta del Signore Gesù, c'è una ricca letteratura in giro che veramente a starci dietro è impossibile. E io credo che qualcuno di voi abbia parlato con i testimoni della Torre di Guardia sul fatto che prima hanno dato una data del 1914, forse molto probabilmente colpiti dalla crisi economica che succedeva prima dell'evento della Prima Guerra Mondiale, o forse successivamente del 75 hanno dato queste date sulla venuta del Signore. Ora, il 75 è coinciso nel mondo esoterico con l'avvento dell'acquario, l'era delle religioni del mondo, e quindi anche questo potrebbe averli turbati. Ma ci sono le notizie dei più strampalati. Qualche tempo fa, nel 2012, doveva finire il mondo, poi doveva essere il 21 di maggio, questo del 2013, poi è stato rinviato di 6 mesi. Quindi questo era un predicatore protestante del mondo evangelico, non so, americano, non so come definirlo, molto noto, che faceva le sue conferenze in giro per questo. Teniamo presente che il Signore ci dice che è come il lampo, quando verrà per il mondo, lo si vedrà. Quando verrà per noi, lo vedremo, perché il nostro evento sarà un evento particolare. Perciò, di fronte ai fratelli di Tessalonica, che avevano alcuni problemi, e noi abbiamo, possiamo dire, gli stessi, non siamo immuni dalle loro problematiche, il Signore aveva insegnato alcune cose, già l'Apostolo Paolo, Paolo già ne aveva parlato nella prima lettera. Se andate al capitolo primo, al verso 10, l'Apostolo ci dice che noi aspettiamo, dice, ci siamo convertiti al Dio vivente vero per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Quindi questo fatto del giorno del Signore, dato dagli eventi che noi stiamo vivendo in questo periodo, come eventi catastrofici, particolari, ci fa pensare che questo giorno del Signore, il giorno del giudizio, si stia manifestando, lo stiamo vivendo. Però ci parla anche che siamo preservati da questa ira imminente che deve venire. E poi al capitolo 4 ci parla di quella stupenda consolazione che il Signore ha riservato ai Suoi, alla Chiesa, che è il rapimento. Il rapimento che verrà per noi, per la Chiesa, per i Suoi, per colui per cui è morto sulla croce e ha riscattato. E alla fine conclude il verso 18 del capitolo 4 della prima lettera: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole, perché saremo preservati da questo evento. Questo non vuol dire che all'approssimarsi del giorno del Signore, il Signore verrà, saremo rapiti in quel periodo, in quel momento, giorno più, giorno meno. Non ce l'ha detto questo e non possiamo programmarlo. Ora, dobbiamo dire che questo aspetto dell'opera di Dio è una certa situazione, genera apprensione, e questi fratelli l'avevano, è quello che possiamo avere anche noi. Quindi Paolo parla di questo incontro e si riferisce in generalmente quell'incontro che noi avremo al rapimento della Chiesa, qualcosa che riguarda essenzialmente noi per questo incontro. Questo non ha niente a che fare col giorno del giudizio, quel giorno del giudizio di cui parlano i profeti, e soprattutto pensiamo a Gioele, che lo stesso Apostolo Pietro nel libro degli Atti, ma lo leggeremo da Gioele, lo cita al capitolo 2, quando succede il giorno della Pentecoste, quando gli israeliti, quelli che erano presenti a Gerusalemme, si interrogavano. E in quell'occasione l'Apostolo Pietro dice: questo è quello che ha profetizzato Gioele. solo che Pietro parte da un po' prima e poi arriva a un certo punto e dirà: farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Questo era quello che si aspettava l'israelita, questo era quello che questi signori che andavano in giro con discorsi, pretese, ispirazioni, eccetera, turbavano la pace dei fratelli di Tessalonica. E ancora oggi ci sono persone di questo genere. Soltanto due settimane fa ho trovato su internet una cosa che ho portato a Tonino, e Tonino lo legge, il giorno dopo ci siamo rivisti successivamente, mi fa, dice: ma sti matti, dove li trovi? Ecco, veramente c'è gente strampalata al riguardo. Quello che è il grande terribile giorno del Signore è una cosa, quello che riguarda il nostro incontro con il Signore è un'altra, e riguarda il rapimento. E il Signore ci ha promesso che dobbiamo stare tranquilli, perché Lui ci dà la sua pace e il nostro cuore non deve essere né turbato e non si deve scomentare. E invece questa era la preoccupazione dei fratelli di Tessalonica in quel periodo, quando Paolo gli scrive la seconda lettera. E sappiamo che Paolo scrive la seconda lettera perché aveva mandato a loro Timoteo, che si era informato su alcune problematiche che riportano a Paolo, e Paolo riprende questi argomenti per insegnare più a fondo qualcosa che già gli aveva detto. Quindi anche noi dobbiamo fare attenzione a quanto riguarda le scritture. Ora, i fratelli di Tessalonica molto probabilmente avevano più problemi di quelli di Berea. La differenza tra i fratelli di Tessalonica e i fratelli di Berea, dice, erano così attenti a quello che Paolo diceva che ogni giorno che lui parlava controllavano le scritture per vedere se le cose stavano così. I fratelli di Tessalonica forse non facevano questo. E spesso, quando noi abbiamo qualche strana idea, è perché non facciamo questo. Non controlliamo le scritture per sapere se le cose stanno effettivamente così. Quindi è bene che ci informiamo. A differenza dei fratelli di Tessalonica e anche di Berea, noi abbiamo il canone completo, cioè l'Antico e il Nuovo Testamento. Loro avevano solo l'Antico, ma potevano confrontare quello che Paolo insegnava se era conforme a quello che aveva insegnato. Abbiamo visto stamattina l'apertura con questo Melchisedec, come Abramo è stato istruito al riguardo su questa figura di Cristo che doveva ancora venire. Abramo realizza la salvezza già prima che Cristo muoia sulla croce, la realizza in speranza della promessa del Signore, che il Signore Gesù sarebbe venuto e morto. E realizza con la nostra stessa comunione. Dice che Melchisedec portò pane e vino. È una figura precisa del Signore Gesù, che verrà 2000 anni dopo, che prenderà forma di servo, che si incarnerà e morirà sulla croce. Quindi già Abramo aveva questa completa rivelazione sul Signore. Quindi dobbiamo fare attenzione a che la Scrittura ci ammaestri. Ora, presso questa chiesa c'erano alcuni che raccontavano favole. Ancora oggi ce ne sono molti, ci sono un sacco di libri che hanno diverse idee, qualche volta sono in contrasto l'uno con l'altro. Ora, per quanto riguarda le verità dottrinali, non ci può essere contrasto. Per il semplice fatto che Paolo scrive nella lettera a Timoteo, nella prima lettera, il capitolo 3, il verso 15, che la Chiesa è base e sostegno della verità. Avendo a base per la lettura e la comprensione lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo non può rivelare su una dottrina essenziale qual è la salvezza per fede, per grazia, qual è la persona del Signore Gesù, la sua divinità, una cosa diversa da un altro. Perché se è una cosa diversa da un altro, uno di noi due ha frainteso lo Spirito Santo. Questo è sicuro, fratelli e sorelle. Perché non può esserci questa differenza, perché è lo Spirito Santo colui che ci parla. Quindi se ho detto qualcosa di strano, vi pregherei la prossima volta che ci vediamo, che mi dite: senti, penso diversamente, sediamoci un attimo e parliamo, vediamo che cosa lo Spirito Santo dice a te e che cosa dice a me. Sarebbe molto opportuno, invece di dire non sono d'accordo perché di quest'altro, parlatene prima con me, istruitemi per favore, perché è quello che è l'opera dello Spirito Santo di istruirci. Quindi se su verità essenziali ci sono divergenze, vuol dire che non è lo Spirito Santo che parla, ma è la nostra fantasia, la nostra immaginazione, e abbiamo frainteso quello che lui ci dice, altrimenti la Chiesa non è colonna e base, sostegno della verità. E questa è la parola di Dio, ci dice che è tale ed è tale. Quindi è quello che dobbiamo intendere. Ora vediamo le problematiche che avevano i fratelli di Tessalonica. Allora, c'era gente che andava in giro con pretese e ispirazione, dice il verso 2, di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente né turbare sia da pretese e ispirazione, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra. Pretese e ispirazioni. Era un documento passato da Tonino, era di uno che parla, che dice nella notte sono stato visitato dal Signore, eccetera. E poi fa tutto un discorso che prende dai testi biblici. Quindi tanto valeva dire, non riuscivo a dormire, mi sono messo a meditare il profeta Isaia e ho scoperto queste cose e ve le voglio raccontare, cari fratelli e sorelle. Ecco, sarebbe stato molto meglio che presentarsi come un profeta e così via. Dobbiamo perciò fare attenzione, perché molto spesso quando arriva qualcuno che dice il Signore mi ha detto, o il Signore mi ha detto di dirvi, o ho qualcosa che devo dirvi, di solito dietro a tutto questo si nasconde spesso, volentieri, fanatismo e molto del proprio. Siccome noi siamo gente anche abbastanza fantasiosi, e vista la situazione attuale in cui siamo, dove lo stato morale del mondo e il suo collasso economico, eccetera, si fa presto a mettere insieme scenari da fine del mondo. Quindi qualcuno che ci venga a ispirare che siccome succede questo lì, siccome succede questo di qua, la fine del mondo, se non già è cominciata, sta per iniziare. Dicevo prima dei testimoni di Geova, o della torre di guardia, e loro hanno un cavallo di battaglia. Quando si presentano, prima iniziano il discorso, perché quando cominciamo a entrare nel vivo, vi parlano dell'Armageddon. L'Armageddon è la battaglia a Megiddo, è la battaglia finale degli eserciti del mondo, e che deve venire. Quindi la gente che li guarda, questi leggono sulla parola di Dio in Italia, dove tutti ci professiamo più o meno cristiani, e la gente prende lo spavento. E quindi insistono. Non voglio dire che quella guerra non verrà, verrà in un altro scenario, non domani. Sarà uno scenario in cui si dovranno manifestare il discorso dell'apostasia e della venuta dell'Empio. Però questo lo fa vedere queste presunte ispirazioni che noi andiamo a cercare, che vogliamo attualizzare in questo momento, che non sono attualizzabili. 40 anni fa comparve sulla scena del mondo, in concomitanza con quello che fu il risveglio dei figli dei fiori, che riguardava quelli della Beat Generation, cioè, va bene, e eccetera, c'erano quelli che si chiamavano i bambini di Dio. Ok, un certo tra loro sorse un profeta, un certo Mosè David, che scriveva le lettere ai suoi fedeli. Questo intese ripristinare le comuni, come leggiamo nel libro degli Atti, all'inizio, che mettevano tutti insieme. Solo che quelli mettevano i beni insieme per aiutare gli altri. Questi mettevano in comune tutto, la moglie, il marito, i figli, eccetera. Ancora oggi abbiamo i disastri che sono stati causati in quella situazione. Effettivamente queste sono presunte ispirazioni, che non hanno nessun fondamento biblico, che turbano soltanto, che sconvolgono la mente. Quindi essere attaccati alla fedele parola del Signore vuol dire essere preservati da ciò. Poi dice c'è un'altra cosa, discorsi. È qualcosa di diverso dalle ispirazioni. I discorsi sono quelli che possiamo fare ognuno di noi. Quando vogliamo ricamare su qualcosa, quando vogliamo abbellire e andare oltre, quando vogliamo dire cose che non sono né scritte e forse né dette, per dare spazio alla nostra fantasia, che forse è in questo modo, o forse no. Allora il Signore Gesù, il Signore, l'Eterno Dio, che sapeva quanto siamo fantasiosi, dirà a Mosè in Esodo al capitolo 12, dopo avergli dato le disposizioni, di non aggiungere e di non togliere nulla, di fare così come gli ha detto, né più e né meno. Quindi così è scritto e così sono le cose. Se non lo comprendo, come leggevo stamattina nella meditazione, è bene che quello che non comprendo della parola di Dio lo metto in preghiera e aspetto che Dio me lo riveli. Se no, quando sarò nella gloria, lo comprenderò di sicuro. Ma non andare oltre ciò che è scritto. E anche questi discorsi turbavano i Tessalonicesi. Poi c'è ancora di peggio. Qualche lettera data come per nostra. E questo è un problema che in quel tempo c'era. Se pensate che alcuni teologi oggi di una certa area ci vengono a dire che Matteo, l'Evangelo di Matteo, l'autore del Vangelo di Matteo, non è lui che l'ha scritto, perché è stato scritto intorno al 150 dopo Cristo. Quindi in buona sostanza starebbero a dire che l'ha scritto un altro e poi sta firmato col nome di Matteo. La spiegazione che danno a riguardo è per accreditarlo. Allora, questo problema non era il problema che aveva Paolo lì. Paolo dice di qualche lettera data come per nostro, ma era già in quei tempi che circolava. Quindi qualcuno che si spacciava per qualcun altro, quindi per qualcuno degli apostoli, per essere accreditato e che metteva in giro questi discorsi. E dobbiamo dire che gli scritti con dei pseudonimi, a partire dal secondo secolo ce ne sono diversi, che vengono dati a questo, a quello, eccetera. Solo che la materia e il modo di scrivere è molto diverso, perché se voi leggete gli apocrifi dal Vangelo di Giuda, di Giacomo e così via, sono sulla linea delle favole orientali. Al contrario invece della serietà che noi troviamo nei Vangeli. Perciò sono facilmente riconoscibili. Ora, siccome agli imbrogli di Satana non c'è limite, far passare uno scritto di uno per un altro è un chiaro inganno. E se pensiamo che il maligno, l'avversario, ingannò Eva in Eden, e vi ricordate come fece? Dice: è sicuro che avete capito bene? È sicuro che Dio vi ha detto così? Questo inizia sempre in questo modo. E poi in tutto questo discorso c'è il problema che dice: ma no, un momento, io sono un profeta come l'altro, cioè, io ho questa possibilità. Ora, facciamo bene attenzione. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, al capitolo 4, il verso 1, dice: carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Quindi fate attenzione, confrontateli. La profezia di oggi o anche di allora non poteva andare in contrasto con quelle precedenti fatte dai profeti o da quello che avevano insegnato gli apostoli. Quando parliamo di profezia, oggi la intendiamo come una nuova rivelazione. E questo nel campo carismatico ce ne sono molti che si presentano in questa forma di predicatori. Ma l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ci dice anche qualcosa riguardo della profezia, che al capitolo 14, il verso 3, di come andava intesa, dice: chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione, di consolazione. È vero che in quel tempo ancora il canone non era completo, ma quelli che parlavano dovevano parlare in accordo con quanto già era stato detto e soprattutto il loro linguaggio era un linguaggio di edificazione, esortazione e di consolazione. Non era qualcosa di nuovo che deve essere aggiunto, come si sostiene ancora oggi. Perciò, in conseguenza di tutto ciò, i fratelli di Tessalonica credevano che il giorno del Signore fosse già presente. È vero che non avevano un tempo pacifico e prospero, erano perseguitati, erano nella sofferenza, quindi potevano essere portati a pensare in quel modo. Ma anche oggi è lo stesso. Se noi pensiamo a quella che è la situazione, la nostra morale in caduta libera, la crisi economica, la politica, le guerre, le rivoluzioni, i terremoti, i disastri di ieri, io ero rimasto indietro, ero rimasto da ieri sera quando una frana in Colombia ha ucciso 92 persone, mia moglie stamattina mi fanno, dice, no, ne hanno trovati già oltre 200 e ci sono altri 200 dispersi. Quando si vedono queste cose, dice, cos'è che non è la fine del mondo tutto ciò? Bene, allora non abbiamo idea di cosa sarà il terribile giorno dell'ira del Signore. Prendete una chiave biblica, o chi ha internet, digitate sopra, cercate la parola l'ira dell'agnello e troverete tutti i passi biblici che vi illustreranno quei giorni terribili, quando il Signore Gesù non verrà più come l'agnello che sarà sacrificato, ma verrà come il Signore dell'universo, il Re dei Re, e farà giustizia sul mondo. L'abbiamo letto nella fine del capitolo che abbiamo appena letto. Che cosa? Quindi quello è il terribile giorno del Signore che il mondo andrà incontro. All'inizio di questo del verso 3 dice: nessuno ci inganni in alcun modo e nessuno ci turbi, dice, perché quello che il Signore ci dice è qualcosa di particolare. E Paolo fa riferimento a quella che è la sua autorità sulle scritture per quanto riguarda la parola di Dio. Già in 1 Corinzi, al capitolo 11, dice: vi trasmetto quello che ho ricevuto. Noi sappiamo che Paolo ha avuto una visione precisa da parte del Signore, è stato diverso tempo nel deserto, in Arabia, dove il Signore si è rivelato a lui. Al capitolo 4, al verso 15 della prima lettera ai Tessalonicesi, dirà: perciò questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Paolo fa continuamente riferimento a questo. In Atti, al capitolo 26, quando lui ricorda la sua conversione, quando sulla via di Damasco cade, e il Signore gli dice: alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora. Quindi Paolo ha avuto più di una rivelazione diretta da parte del Signore sulle cose che riguardano la gloria del Signore, quello che riguarda il futuro, quello che riguarda tutto ciò che lui ha scritto. Quindi aveva una certa autorità. Dobbiamo dire che la parola che lui ci ha trasmesso nelle sue lettere è attendibile ed è quella su cui lui fa riferimento. Dice però un momento, fratelli, ricordate, prima del giorno del Signore deve venire l'apostasia. Ah, ecco, cos'è l'apostasia? Una bella domanda. Per fare un esempio semplice, provate a immaginare in questo momento che io vi dica: tutto ciò che, su cui ho predicato, tutto ciò che vi ho insegnato, non è vero. Questa è apostasia. Dico, tutto quello che ho usato sono panzane. Questa è apostasia da parte mia. Ecco cos'è apostasia. Rinnegare, abbandonare la fede. Quando parliamo di fede, parliamo dell'insieme delle dottrine bibliche. Non parliamo di quelli che dicono, adesso c'è un nuovo termine, basta avere fede e uno è salvato. Nel mondo intorno a noi, nel mondo esoterico, nel mondo dei religiosi così generici e così via. Ecco. Ma dobbiamo andare esattamente a quello che vuol dire. Apostasia vuol dire rinnegare, essere infedeli, abbandonare quello che io conosco del Signore Gesù. Così scrive Paolo in 1 Timoteo, al capitolo 4. Se andiamo in 1 Timoteo, al capitolo 4, dal verso 1 al 3, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza, Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuta la verità ne usino con rendimento di grazia. Quindi se vi astenete da qualche cibo per convinzione religiosa, fareste bene a mangiarlo e a ringraziare il Signore. Scusate, questo dice il testo. Così, semplice, semplice. Però vi dice qui che nei tempi futuri apostateranno, abbandoneranno la fede, quella delle scritture, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Ora andiamo più da vicino a vedere che cosa succede. Apostasia vuol dire abbandonare ciò che è genuino per il falso, cioè abbandonare il vero per un'imitazione di ciò che non è vero. Ora, quando si sente dire che la Bibbia contiene la parola di Dio, questo vuol dire semplicemente che la Bibbia non è la parola di Dio. Scusate, i termini mi sembra che siano questi. Oppure, quando cominciamo a dire no, ma proprio i fatti non sono proprio così, perché allora le abitudini erano in questo modo. Ma a parte il fatto che io non c'ero, e non c'era neanche quello che me lo dice, quindi devo fare riferimento a un insieme di documentazioni che però spesso e volentieri mi attestano che sono andati in quel modo, i fatti. Se pensiamo che nel 1800, all'inizio del 1800, quando qualcuno non trovò alcune città citate nella Bibbia, si disse che la Bibbia era tutta sbagliata, che quindi l'avevano scritta così a casaccio. Poi hanno cominciato a trovarla, alcuni uomini archeologi seri che credevano in Dio hanno cominciato a cercare queste città e le hanno trovate. Ora, ultimamente in Egitto hanno trovato delle tavolette commerciali che riportano i nomi di alcune città di Canaan, quindi che avevano a che fare con scambi commerciali con l'Egitto. Quindi quelle città esistono, che oggi non ci sono più, completamente scomparse, soprattutto se non sono costruzioni fatte con mura di pietra che sono rimaste. Quindi, quando si comincia a dire, a mettere in dubbio quello che abbiamo scritto, quello che abbiamo davanti, diventa un problema. Ora, come il fatto che quelli che negavano la venuta del Signore Gesù in carne, o che fosse Dio e così via, il fatto che non comprendo la Trinità, perciò no, non esiste, tutte queste affermazioni è apostasia. Ora, l'aspetto predominante dell'apostasia è che non cerca uno scontro frontale, cerca uno scontro molto dolce, tenuo. Pensiamo all'ecumenismo. Siccome noi che crediamo tutti nello stesso Dio della Bibbia, dobbiamo stare uniti. D'altronde nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, che siano uno come noi siamo uno. Così però, un momento, le tue dottrine troppo serie e troppo esclusiviste lasciale da parte, di modo che c'è spazio anche per me, così mi tengo tutti i miei santi, i miei idoli e così via. Questo era il concetto che andava di moda qualche tempo fa. Ancora oggi in parte, solo che oggi abbiamo cambiato il discorso. C'è un grande fautore di questa teoria che è il signor Bergoglio, in arte l'attuale Papa. Questo qui che visita a destra e a sinistra, batte dalle pacche sulle spalle a tutti e ci dice che dobbiamo essere aperti alla comprensione della cultura e delle religioni degli altri popoli. Nessun problema. Sì, se li conosco, forse posso essere anche più incisivo nell'annunciare il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Solo che, non so se qualcuno di voi vi ricordate, quando nel volo sull'aereo qualcuno lo intervista a proposito di qualcuno che aveva detto qualcosa agli islamici. E lui uscì con una battuta: se qualcuno dice male di mia mamma, gli do un pugno in faccia. Questo vuol dire che io non posso parlare male di nessuna religione. Perché parlare male di una religione è come se parlassi male di mia mamma, e quindi tu non hai il diritto. Ma questo vuol dire che se la religione è falsa, e quello crede in una religione falsa, si troverà all'inferno perché il suo Dio è falso, e quindi non ho il diritto di avvertirlo. Questo vuol dire che io lascio il mio prossimo in balia del suo Dio falso, delle sue religioni false, e lo e saprò che finirà all'inferno. Questa è la situazione. Questa è un'apertura pericolosa. Però questo è quello che ci dice. Ora, questo uomo, io direi che è un grande fautore di quella che sarà l'apostasia. Quindi dobbiamo fare molta attenzione. Ora, l'Apostolo Giovanni, sempre molto preciso nella sua prima lettera, il capitolo 2, così scrive al verso 18. Ragazzi, è l'ultima ora. Questo quasi due secoli fa, siamo alla fine del primo secolo. Siccome avete udito, l'anticristo deve venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò che è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Allora, chi abbandona non è dei nostri. Ha fatto finta, quindi non ci commuoviamo più di tanto, il Signore conosce i suoi. Però ci dice che già allora erano sorti molti anticristi, e molti ne sono sorti nella storia. È la famosa prova d'orchestra, o la prova teatrale, prima che si fa la rappresentazione finale. Sono fatte nel tempo. Non ci stiamo a dilungare, ma di persone che sono apparse come coloro che erano l'uomo inviato da Dio per risolvere determinate situazioni, ne abbiamo avuti diversi. E quindi dobbiamo fare attenzione a tutto questo aspetto. Giovanni sa che arriverà l'anticristo, dice è l'ultima ora, però ne sorgeranno altri e quindi arriverà finalmente quello finale. Ora, non voglio dire che Bergoglio è l'anticristo, intendiamoci bene, capiamoci, voglio dire soltanto che è uno che dà la mano all'avvicendarsi dell'apostasia. Ora, i tessalonicesi hanno questo grande problema, che si trovano davanti. Diversi di loro, forse la loro fede si è raffreddata, come anche la nostra, vedendo com'è il tempo, manca lo zelo, l'impegno per le cose del Signore, non c'è grande desiderio di fare qualche sacrificio, sia per quanto riguarda la nostra crescita spirituale, ma sia anche per quanto riguarda il servizio che dobbiamo gli uni verso gli altri all'interno della Chiesa, per mostrare quel carattere di Cristo, dell'amore gli uni verso gli altri. Quindi ci sono un insieme di cose che si verificano in situazioni come queste, come quelle che vivevano i tessalonicesi. Perciò è bene che rimaniamo fermi su quello che la parola ci incoraggia a fare, su quello che dobbiamo. Ora, il Signore lo sapeva, abbiamo una parabola del giudice iniquo, ve la ricordate? Quello che voleva faceva come gli pareva, anche oggi. Solo che a un certo momento, alla fine della storia, c'è un trafiletto sul verso 18. E dice, il Signore quando verrà, troverà la fede? Abbiamo un altro episodio, la lettera ai Laodicesi, al terzo capitolo di Apocalisse, dove è detto che io sto alla porta e busso. Questa è la chiesa apostata, è la figura della chiesa apostata, il Signore è fuori, non dentro. Il Signore è fuori, dice, sto da fuori dalla porta e busso. Poi dice, ma come può nella chiesa essere così? Questo dovevo averlo detto quando facevo le lettere dell'Apocalisse qualche anno or sono. Perché noi dimentichiamo le strutture. E molte strutture religiose che si professano cristiane, Cristo è fuori, non è dentro. Perché quello in cui è dentro, quando il Signore verrà, e se voi vi leggete il capitolo 2 e 3 di Apocalisse, troverete che Dio promette il rapimento. Anche alla chiesa di Sardi, alla chiesa che sembra strano che raffiguriamo con la chiesa cattolica, la chiesa di Tiatiri, oltre a quella di Filadelfia. Quindi facciamo attenzione. Questa è apostasia. Cristo fuori dalla porta. Cristo che non ha più posto nel cuore delle persone. Allora, prima di quel giorno, deve venire l'apostasia. Allora, qualcuno dice, ma un momento, questi avevano una serie di problemi in quel momento, con queste persone che gli avevano confuso le idee, e qualche volta anche noi oggi, dice, ma quando viene? E Pietro ci risponde, Cioè non è che il Signore ha dimenticato l'adempimento della promessa, è solo che è paziente. In Seconda Pietro, il capitolo 3, aspetta quelli che ancora devono credere. Il Signore è paziente, sa aspettare. E quindi, quando il momento ha raggiunto il colmo, come dice degli Amorei, al capitolo 15 di Genesi, la loro iniquità non ha raggiunto il colmo, quando il Signore stabilirà che è il momento, verrà, perché ha il pieno controllo su ogni cosa. Ma ora vediamo questo uomo del peccato. Allora, questo uomo del peccato, ne ha già parlato anche Daniele sulle abominazioni che farà. Allora, vuole dire, in poche parole, che quest'uomo incoraggerà ogni trasgressione. L'uomo del peccato, quindi, sentitevi liberi di peccare, dirà. Non troverà ostacoli, perché essendo in piena apostasia, non credendo nei principi biblici, non professando la fede nel Signore, sarà facile dare via a quelle che sono le cose più perverse del cuore umano. Che dice in Genesi, al capitolo 6, verso 5, Dio vide che il loro cuore concepiva disegni malvagi in ogni tempo, e abbiamo il diluvio. Bene, è questo il concetto. Se pensiamo alle leggi che sono state fatte, il matrimonio, persone dello stesso sesso e così via. L'altro ieri ero a un consiglio, io come osservatore, come quelli che dovrebbe censurare le cose che non si fanno, arriva il presidente e dice: siamo sotto indagine dal Ministero delle Politiche Agricole. Dico: che abbiamo combinato stavolta, perché ormai sono 6 mesi che stiamo lavorando a diverse cose. Dice: ah, semplice, non abbiamo rispettato nel consiglio di amministrazione le quote rosa. Dico: scusa, ma se non hai delle signore che fanno le allevatrici o le cose che si occupano di animali, di vacche, eccetera, come facciamo a mettere nel consiglio una donna? Dice: però ho trovato la soluzione. Ah, sì, dico, e come? Dice: semplice, perché la legge non dice che tu, dipende come tu sei nato, se sei un uomo o sei una donna. L'importante è quello che tu professi. Allora ho detto agli altri consiglieri, quelli che sono scapoli o vedovi, di dichiararsi donna. Così abbiamo risolto il problema. Risata generale. Io credo che se la signora Cirinnà era presente, non so dove andava a nascondersi. Cioè, queste sono le leggi veramente che facciamo per anticipare il male, anche perché le persone oggetto di questo sono 800.000, non sono più, confronto a 60 milioni. Ecco, questa è l'assurdità di alcune leggi. Bene, non solo è figlio del peccato, quindi incoraggerà il peccato, ma anche il figlio della perdizione. Notate, il Signore è il Salvatore del mondo, il Signore Gesù. Questo no, questo è il figlio della perdizione. Questo termine il Signore l'adopera per Giuda, in Giovanni al capitolo 17. Allora, quest'uomo, essendo il figlio della perdizione, andrà avanti a incoraggiare proprio il fatto. Ma non solo questo, perché chiunque si appoggerà a lui lo porterà con sé all'inferno, perché come figlio della perdizione tutti coloro che prenderanno il marchio della bestia andranno all'inferno con lui. Ora, cosa consiste questo marchio della bestia non è ben preciso, perché la tecnologia va così avanti velocemente che quello che era vero ieri non è più vero oggi e non sarà più vero domani. Ma una cosa è certa, ci saranno dei vantaggi economici in cui gli uomini saranno incoraggiati a prendere questo marchio e quindi figurare sotto questo aspetto. Perciò, fratelli, è qualcosa che dice, prima di quel giorno devono avvenire queste cose, quindi sappiatelo. Abbiamo un altro aspetto, è l'avversario. La Bibbia, quando parla di avversario, è di colui che è avversario a Dio. Il termine è semplicemente questo. E ci dice anche, sia in Daniele, al capitolo 7, che in Apocalisse, al capitolo 13, che è data autorità per fare guerra ai santi e per averne il sopravvento. Anche in quel tempo, durante quel tempo del terribile giorno del Signore, durante il dominio dell'Anticristo, ci saranno persone che si convertiranno. Sarà un tempo difficile per quelli che si convertiranno in quel tempo. Capitolo 6 ci parla di molti martiri. Capitolo 6 di Apocalisse, che sono sotto l'altare, che chiedono vendetta. Quindi questo tizio verrà, ma verrà con una bella faccia pulita, nel capitolo 6, al verso 2, ci dice che viene, gli fu data una corona su un cavallo bianco e gli viene fuori da vincitore e per vincere. Quindi comincerà a dominare il mondo. Ora, la domanda, ma perché gli uomini si sono ristupiditi così tanto da dare autorità a una persona simile? È una domanda da porci. Ma già è preparato tutto? Se voi pensate oggi, quando vi parlano di globalizzazione, non possiamo fare niente se non è d'accordo Pinco Pallino alla fine del mondo, o l'altro al polo nord, o l'altro al polo sud, perché dobbiamo armonizzare tutto. E tutti sono d'accordo, perché è l'unico modo per controllare le armi, per controllare il cibo, per controllare la finanza, per controllare tutto quello che c'è da controllare sulla terra. Ed è bene che qualcuno venga fuori a mettere ordine su questa terra sfasciata. E quindi la gente non aspetta altro che compaia quest'uomo a cui gli sarà dati questi poteri. Ora, molti lo sanno queste cose, che sarà un disastro dare l'autorità a una persona simile. Ma quelli che dicono questo, che scrivono, vengono cantonati da una parte, non li vedete in televisione, se li vedete vengono derisi dalla massa dei sciocchi, difatti gli si mette contro una showgirl o qualcos'altro, figuratevi voi la serietà di come vengono trattati simili argomenti, come degli utopisti, gente che sogna e così via. Quindi quello che è vero è tutt'altro, cioè quello che dobbiamo andare verso questa globalizzazione totale. E quando sarà totale ci sarà questa dittatura. Bene, da quello che abbiamo visto, cari fratelli, io credo che dobbiamo imparare ad essere vigilanti. Ricordiamoci quello che facevano i fratelli di Berea. Controllavano con le scritture ogni giorno. Di fronte ai messaggi accattivanti, ben combinati, ben fatti, a volte con molto banalismo, che ce lo fanno sentire vicino. L'altro giorno mia moglie mi fa, dice, ma che gli dico alla vicina quando mi dice che anche questo Papa gli ha detto che bisogna leggere il Vangelo? Digli che se prima ti dovesse dare una risposta su quelli che da 500 anni a questa parte abbiamo bruciato e cosato perché leggevano la Bibbia, perché la traducevano in lingua volgare invece che in latino, che nessuno la capiva e così via, questo lo scopre 500 anni dopo? È veramente qualche volta da pensarci fitto. Però quando si dicono banalità come usare il Vangelo, come si usa il telefonino, ho detto l'altro ieri, così vediamo i ragazzini lì, hanno il telefonino, hanno scaricato la cosa della Bibbia, vanno lì e leggono ad alta voce con una certa ironia e tale, direi un'irriverenza da veramente da inorridire. Queste sono le banalità che vengono dette e che sono facilmente apprese dalla gente di strada. Ecco, quindi di fronte a questo ci dice Giuda, al verso 3 e 4. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo, per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre, quindi quella delle scritture. Perché si sono infiltrati tra di voi, tra di noi, certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone Signore Gesù Cristo. Quindi facciamo attenzione a questo, difendiamo questa fede che abbiamo nel Signore Gesù, perché la cosa più preziosa che abbiamo è quella che ci libera, è quella che ci dà la speranza futura, quella che ci porta verso la gloria. E prima di quel giorno avrà inizio il nostro incontro con il nostro Signore, poi ci sarà questa apostasia, la manifestazione dell'uomo del peccato. Sono le due facce della stessa medaglia, il fronte e il retro, apostasia e l'empio, ma dopo che noi saremo andati. Cari amici, i tempi maturano. Quando queste cose accadranno di questo giorno terribile del Signore, sarà molto tardi, perché noi non ci saremo. Io sono convinto di questo. Il Signore ci avrà preso già con sé. Spero che voi abbiate una Bibbia, che vi ricordate quello che vi è stato detto. per trovare la salvezza nel Signore Gesù. Vi direi di usarla, ma soprattutto vi direi oggi, se avete dei dubbi, se avete delle domande, fatecele. Non pensate a quelli che sono i nostri difetti, i nostri problemi, ma pensate a quello che è la grazia del Signore che trovate nel Vangelo e di cui possiamo parlarvi, perché il Signore è misericordioso ancora oggi. Amen.